Continueremo la lettura del capitolo 12, da 22 a 34. Poi disse ai discepoli: per questo io vi dico, non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete, né per il corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Voi valete ben più degli uccelli. Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare di poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate come crescono i gigli. Non faticano e non filano. Eppure, io vi dico, neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi gente di poca fede? E voi non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, non state in ansia. Di tutte queste cose va in cerca la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che avete, datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladri non arrivano e tarlo non consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Poi disse ai discepoli: c'è una grande folla, migliaia che si accalcavano, ma Gesù ora riprende a parlare ai discepoli. Quello che lui dice ai discepoli lo sentono tutti. In questo modo, anche chiunque della folla che volesse può unirsi all'obbedienza dei discepoli. Non solo, ma la folla che ode queste parole può avere i criteri per riconoscere i veri discepoli di Gesù, quelli che nella loro vita fanno risplendere la sua parola e quindi la sua volontà, la sua sapienza, la volontà del Padre. Ecco cosa dice ai discepoli: per questo io vi dico. Per questo, cioè per il fatto che la vita non dipende dai beni, aveva concluso Gesù insegnando la parabola del ricco sporto. Per questo io dico a voi, non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete, né per il corpo, di come lo vestirete. Non preoccupatevi, cioè i vostri pensieri, le vostre attenzioni non devono star chiuse in dispensa o in guardaroba. Quando si parla con la gente dopo messa, per esempio, come si viene fuori dalla messa, diceva un africano, un cristiano dell'Africa venuto da noi, subito la gente non parla altro che o di ricette di cucina o di ricette del medico o di... Era scandalizzato. Dopo tutte le cose belle sentite, dopo l'esperienza bella vissuta in chiesa, in comunione, i canti fatti, si parla subito delle ricette di cucina, delle ricette del medico e dei vestiti. Nessun'altra preoccupazione nel cuore dei cristiani. Hanno il cuore in dispensa o nelle pentole o negli armadi. Avete chiesto il pane di ogni giorno. Poche pagine prima c'era l'insegnamento della preghiera, il Padre nostro, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Allora, ritenete che Dio sia uno che vi ascolta o no? Prendete Dio sul serio o no? La preghiera che avete fatto è una preghiera o è una barzelletta? È gioia di Dio provvedere ai suoi piccoli, ai suoi poveri. La vita vale più del cibo. Dio è stato capace di darci una vita meravigliosa. È stato un impegno non da poco per Dio darci una vita così e metterci addosso un corpo così complesso, così, non so se c'è una parola che può esprimere lo stupore di come è fatto il nostro corpo, oltre che la nostra anima e l'unità che c'è tra anima e corpo, un'unità che non riusciamo a immaginare. Dio è stato capace di fare cose così grandi, ma vuoi che non sia capace di darti quel che serve per coprire il corpo, per scaldarlo, per nasconderlo o per metterlo ancora più evidente con belle camicie rosse o verdi? E vuoi che non sia capace di nutrirlo per quei pochi anni che ha da resistere su questa terra? Se è difficile avere questa fiducia in Dio, ecco due motivi, due esempi che ti possono aiutare. Guardate i corvi. Si vede che in quel momento svolazzavano attorno o si facevano sentire i corvi. Chi sono, che cosa sono i corvi? Sono un animale immondo. Lo dice la Sacra Scrittura. Fra i volatili terrete in abominio questi che non dovrete mangiare perché ripugnanti: l'aquila, lo sfifraga, l'aquila di mare, il nidi, ogni specie di falco, ogni specie di corvo, e poi vari altri uccelli per finire col pipistrello. Ogni specie di corvo. Levitico 11:15. Gesù porta ad esempio proprio uno degli animali immondi, uno degli uccelli considerati ripugnanti, i corvi. I corvi sono anche, tra gli uccelli, quelli che vengono abbandonati quasi subito dai loro genitori, devono arrangiarsi quando sono ancora nel nido. Eppure non muoiono, resistono, se la cavano, anche se sono abbandonati così presto. Sono sì sempre affamati, come dice il Salmo 147. Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui, perché i genitori ormai sono spariti, gridano a lui, provvede, anche se sono un animale immondo, sempre affamati. Non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Qui l'attenzione non è sul non seminano e non mietono, non è questo da imitare. Gesù non vuole suggerirci l'occhio, vuole suggerirci la fiducia nel Padre, eppure Dio lo nutre. Se Dio nutre in questo modo i corvi, voi siete ben più preziosi per Lui, voi valete ben più degli uccelli. Queste cose Gesù le dice certamente non per favorire la pigrizia che continua a starci alle calcagna, per tentarci, per insidiarci, ma perché consideriamo l'amore che il Padre ha per noi e quindi non teniamo nel cuore preoccupazione. Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare di poco la propria vita? Di un cubito, dice il testo greco, cioè di mezzo metro. Come si fa allungare la propria vita di mezzo metro? Potrebbe voler dire chi può aumentare di statura, per quanto si preoccupi, oppure chi può allungare la durata della propria vita di mezzo metro, o del corrispondente nel tempo a mezzo metro. Chi può fare una cosa del genere, anche se si preoccupi? Quindi, non dà la conclusione Gesù, è ovvio. Se non potete farne pure così poco, perché vi preoccupate per il resto? È la preoccupazione per le cose materiali che Gesù vuol sradicare dal nostro cuore, dal cuore dei Suoi discepoli e da quelli che vogliono vivere come i Suoi discepoli. Ancora, guardate come crescono i gigli, si vede che qualche corvo si è posato sull'erba in cerca di qualche bruco o di qualche nocciola, non so cosa c'era, e allora dai corvi si passa a vedere in basso i gigli. Non faticano e non filano, non sappiamo quali siano questi gigli, probabilmente sono tutti quei bellissimi fiori che ci sono in Palestina in primavera, anemoni rossi, ce n'è un'infinità, proprio belli, ma anche altri fiori che crescono persino nel deserto quando tutto è secco. Puntano sugli steli di altri fiori bianchi bellissimi. Anche il Salmo 37 ci aiuta, probabilmente le ha prese da qui, queste parole Gesù. Guardate come crescono i gigli, non faticano e non filano, eppure io vi dico, neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l'erba del campo che oggi c'è, e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi? Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Anche i fiori appassiscono, eppure anche se sono destinati ad appassire e poi ad alimentare il fuoco dentro il forno del pane, anche se sono fatti per essere, non servono ad altro che ad essere bruciato, Dio li veste in una maniera splendida. Siete mai andati in montagna, là dove non arriva nessuno? Avete visto che fiori? Per caso li avete visti voi, ma potevano star lì per mesi, per settimane, senza che nessuno li veda, eppure che belli. Quindi se Dio veste così i gigli che non servono a nessuno, quanto più farà per voi? Anche i gigli non faticano, non filano. Non c'è nessuno che sia capace di vestirsi così bene, nemmeno Salomone, con tutta la sua ricchezza, con tutta la sua gloria e con tutti i suoi sarti e stilisti, non è stato capace. E non sarete capaci neanche voi, nemmeno se portate le firme persino sulle corde delle scarpe, oltre che sulle mutande. Tutto firmato. Qualcuno si dimentica che anche il proprio corpo è firmato e bisognerebbe lasciare quella firma anche su tutto il resto. Come conclude Gesù questo aiuto a contemplare i gigli? Quanto più farà per voi, gente di poca fede? Quanto più farà per voi? Lui farà per voi, quindi lasciate che faccia. Perché vi preoccupate voi? Lasciate che faccia lui. Gente di poca fede. Queste preoccupazioni manifestano carenza di fede. Le preoccupazioni per il cibo e per il vestito manifestano una fede rachitica, poco sviluppata, gente di poca fede. Ai suoi discepoli lo dice Gesù e non a voi. Beh, chissà, anche a voi? Va bene, gente di poca fede. Però, nonostante che siate gente di poca fede, il Padre ci pensa lo stesso alla vostra vita. Quindi il fatto di avere poca fede, di esserne coscienti, non giustifica continuare ad averne poca. Si può cominciare a dargli la fiducia al Padre, anche se adesso siamo di poca fede. Perché lui non smette di esserci papà, di esserci padre, nemmeno se la nostra fede è ridotta. E voi non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia. Di tutte queste cose va in cerca la gente del mondo. Quindi non state a domandarvi, non coltivate le preoccupazioni materiali. Ci sono cose più belle di cui occuparsi, più importanti, più urgenti, anche più soddisfacenti o più gratificanti, volendo. Delle cose materiali si occupa la gente del mondo, cioè quelli che non conoscono Dio, quelli che non sanno ancora che Dio è Padre, la gente del mondo. Quelli invece che sanno che Dio è Padre, e quindi lo conoscono, sanno che Egli stesso ci pensa alle cose, perciò lo lasciano fare, lasciano che ci pensi Lui. Come i bambini, non si preoccupano i bambini cosa mangeranno a pranzo, vanno e sono sicuri di trovare, sanno che la mamma è una buona mamma, ci ha pensato. Così le preoccupazioni possono rimanere fuori della vita del discepolo. Però qui Gesù dice sempre le preoccupazioni, non dice le occupazioni. Si può essere occupati senza preoccuparsi. In questo momento c'è qualcuno che si occupa del vostro pranzo di oggi. Speriamo che non si preoccupa, si occupa come un servizio, come un atto d'amore, perché Dio stesso si è già preoccupato di mandare il quibus, il conquibus, come si dice, il materiale di tutte queste cose. Va in cerca la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Egli sa, ci pensa. Cercate piuttosto il suo regno. I vostri desideri non lasciateli nelle cose materiali, ma metteteli nel suo regno. Cercate il suo regno. Che vuol dire cercate? Prima di tutto abbiate nel cuore il desiderio del suo regno. Datevi da fare per il suo regno. Occupate la mente quindi per ubbidirgli, per amarlo, per accogliere il suo inviato, per accogliere il re del regno, per fargli posto, per farlo accogliere anche dagli altri, per lasciarvi mandare ad opera dei ministri il re, quando viene il re del regno di Dio. Quindi tenetevi disponibili. Cercate piuttosto il suo regno. In conclusione, cercare il suo regno dovrebbe voler dire dar fiducia a Gesù, che è mandato dal Padre per costituire il suo regno sulla terra. E queste cose vi saranno date in aggiunta. Non vi mancherà il necessario, né per la vita né per il corpo, né il cibo né il vestito. Il necessario, quello che vi serve per voi e per la ricerca del regno, non vi mancherà. Queste cose vi saranno date in aggiunta. Farete continuamente l'esperienza della presenza del Padre proprio attraverso queste cose materiali, dell'amore del Padre, della sua tenerezza, della sua attenzione a voi. Se invece vi preoccupate voi, vi mancherà questa esperienza. Non temere, piccolo gregge, non temere. Di solito questa parola viene pronunciata o dagli angeli, o da Dio stesso, o dai profeti, o da Gesù, quando Dio sta per manifestarsi. È allora che l'uomo viene preso da paura, se non addirittura dal panico, perché quando l'uomo si accorge di essere alla presenza di Dio, ha paura di morire. Non temere, hanno detto gli angeli ai pastori, ma prima ancora a Maria. E tutte le volte che gli angeli hanno dovuto dire una parola agli uomini, l'hanno preceduta col non temere. Quindi anche qui si vede che Gesù sta per dire una parola che è presenza di Dio. Non temere, come dire, ciò a cui voi assistete è davvero opera di Dio. Ciò di cui voi vi occupate, il regno di Dio, è opera sua. Non temere, piccolo gregge. Di per sé si dovrebbe tradurre piccolo greggetto. Prima li aveva chiamati amici miei, adesso piccolo greggetto. È una parola di grande tenerezza questa, e di grande amore anche. Sono pochi, sono un numero esiguo, umanamente molto deboli, ma amati, piccolo greggetto. Sono amati e amati da Dio, perché Dio è il pastore, è Gesù il suo il pastore di Dio. Piccolo greggetto, sono pochi ma guidati, nutriti, tenuti insieme dal Padre. Sono popolo di Dio. La parola gregge era da attribuirsi soltanto al popolo di Dio. Dio è il pastore e il popolo è il suo gregge, le pecore del suo pascolo. Se adesso questo termine viene attribuito ai discepoli di Gesù, vuol dire che sono essi il popolo di Dio. Piccolo greggetto, conta su di lui, sul suo pastore. È un gregge piccolo, che conta sull'amore di Dio, ma anche Dio conta su questo piccolo greggetto, perché è il suo popolo. Quindi è prezioso agli occhi di Dio, è unico. Non ha altri greggi così Dio, altri greggi da pascolare, ma altri greggi cui affidare anche dei compiti nel mondo. Al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Al Padre vostro è piaciuto. È il beneplacito del Padre, cioè la volontà meravigliosa, la volontà di amore del Padre. Padre vostro. Quindi per voi Dio impegna il suo amore, è Padre. A lui, al Padre vostro, è piaciuto dare a voi il regno. Una parabola Gesù dirà più avanti in questo Vangelo, lo dirà ai giudei e a tutto il popolo ebraico, con la parabola dei vignaioli, che il regno verrà preso via da voi e verrà dato ad altri. Eccoli qui, a questo piccolo greggetto viene dato il regno. Che vuol dire? Siete voi re. Voi regnerete sul trono. Voi rappresenterete il popolo davanti a Dio. Il re era il rappresentante del popolo davanti a Dio. Voi. A voi il regno. Conclusione, se prendete sul serio le mie parole, senza dire così, Gesù, se prendete sul serio la paternità di Dio, se prendete sul serio il regno che vi è dato, vendete ciò che avete, datelo in elemosina, disfatevi delle preoccupazioni, inutili. Fatevi borse che non invecchiano, un sicuro tesoro, nei cieli. Un tesoro sicuro, cioè un tesoro che non può essere derubato, dove ladri non arrivano, e che non può rovinarsi, dove tarlo non consuma. Come si fa a farsi questo tesoro sicuro? Dati in elemosina. Ecco il tesoro sicuro. Abbiate nel cuore l'amore, la compassione, l'attenzione ai poveri. Non dice buttatela via la ricchezza, le cose che avete, non dice buttarle, non è cosa brutta, negativa, no, date in elemosina, deve diventare strumento dell'amore di Dio, strumento dell'amore del Padre. Fate in modo che tutto quello che avete sia strumento dell'amore di Dio. Quindi il modo di dare in elemosina può essere molto vario, perché in molti modi le cose possono diventare strumento dell'amore e della misericordia di Dio. La ricchezza, se la si tiene solo per sé, diventa concorrente di Dio, diventa un tesoro che prende il posto nel cuore di Dio. È un concorrente che inganna, quindi che acceca, che accaparra le energie, che accaparra per sé il cuore. Per questo Gesù dà questo suggerimento: vendete, disfatevi di tutto ciò che preoccupa, che tiene il vostro cuore legato, i vostri pensieri chiusi in dispensa e in guardaroba. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Si vive occupati dal pensiero del tesoro. Cos'è più prezioso per te? Se le cose più preziose per te sono le cose, allora tu vivrai sempre preoccupato per le cose. Se invece la cosa più preziosa per te è il regno di Dio, è il figlio di Dio, è colui che il Padre ha mandato, allora il tuo cuore sarà in cielo. Bisogna cercare tesori che tolgono le preoccupazioni invece che aumentarle, tesori che salvano, non tesori che mettono in ansia. E Gesù è un tesoro adeguato al nostro cuore, è un tesoro adatto alla nostra vita, è un tesoro che corrisponde ai nostri desideri più profondi, perché quando abbiamo Lui come tesoro siamo davvero soddisfatti e non cerchiamo più nulla. Lo dice in tanti altri modi anche Gesù: chi mangia di me non avrà più fame, chi beve il mio sangue non avrà più sete, non cerca più null'altro, è soddisfatto fino in fondo. Dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Piccolo greggetto. Ce l'ho dato Gesù Cristo.